Buonasera, grazie di essere qui e io sono sicuro che molti di voi si saranno chiesti, va bene, mi dicono che c'è stato il Big Bang che ha iniziato tutto il nostro universo, ma che cosa c'era prima del Big Bang? E devo dire la verità, fino a una quindicina di anni fa, la risposta classica che si dava, che io davo a questa domanda era: ma come? Ma no, nel Big Bang non è nata solo la materia, l'energia e così via, è nato sia lo spazio che il tempo, in particolare il tempo. Quindi dire che cosa c'era prima è un controsenso, perché prima è un avverbio di tempo, ma il tempo prima non c'era e quindi non c'era niente, no? Questa era anche la risposta che probabilmente avrebbe dato Sant'Agostino. Sant'Agostino, parecchi secoli fa, credeva che l'universo fosse stato creato da Dio, dal nulla, e Dio non poteva essere quindi nel tempo, l'aveva creato lui, e quindi quando un suo discepolo, questa è una leggenda e non si sa se sia vera, gli chiede: ma Agostino, prima che Dio creasse l'universo, che cosa stava facendo? E Sant'Agostino lo guarda di torvo e gli risponde: stava progettando di creare l'inferno per chi fa domande di questo tipo. Perché diceva che cioè, il povero discepolo, no, ha dimostrato di credere che Dio è nel tempo, invece no, è fuori dal tempo. E così via. Adesso invece la risposta, come vedremo, negli ultimi 15-20 anni è diventata un pochino più complessa. E questo è uno degli argomenti che faremo stasera. L'altro argomento è all'opposto, ma insomma, fra tot miliardi di anni, tot vuol dire tantissimi miliardi di anni, no? Che cosa succederà? Come sarà l'universo? E anche a questo cercherò di dare una risposta che proviene da, devo dire, la fantasmagorica fantasia dei cosmologi, che una ne pensano e cento ne fanno, ecco. Ma prima facciamo un breve riassunto di come è nata l'idea del Big Bang. Dovete sapere che nel secolo scorso, anzi 2 secoli fa, perché ormai qui siamo nel 2000 e passa, quindi nel 1800, fino alla fine tutti credevano che l'universo fosse la Via Lattea e basta. C'era stata una grossa diatriba sulla origine di quelle che venivano chiamate nebulose, che alcuni pensavano che fossero altre galassie e invece altri pensavano che fossero appunto delle nubi all'interno della nostra galassia. In definitiva, quindi, abbiamo che l'universo di cui si aveva conoscenza allora, fino al 1920, era limitato alla Via Lattea, che ha una dimensione di 100.000 anni luce, cioè la luce andando da una parte all'altra, facendo un diametro, ci mette ancora 100.000 anni. Poi è arrivato Edwin Hubble nel 1923, che era un Marcantonio di più di 1,90, era un giocatore di pallacanestro, tirava di boxe, era un atleta, che si innamora dell'astronomia dopo aver studiato per diventare avvocato, perché aveva seguito i dettami di suo papà, riesce a sapere che in America, in California, sarebbe stato costruito il telescopio più grande del mondo, i 200 pollici, che sono 2,5 metri di specchio, era il più grande del mondo. Riesce a farsi assumere là e comincia la sua carriera di astronomo per diventare uno dei più grandi astronomi di tutti i tempi. E attraverso la scoperta di alcune stelle particolari all'interno di Andromeda, riesce a sapere che Andromeda ha una distanza da noi di 2 milioni e mezzo di anni luce. il che vuol dire sono 25 volte il diametro della Via Lattea, e quindi sicuramente Andromeda era fuori dalla Via Lattea, e quindi da allora si sa che Andromeda è un'altra galassia come la nostra, anzi forse un pochettino di poco però più grande. Ma non finisce qui, continua a osservare, e con lo stesso sistema, quello di vedere delle stelle particolari, riesce a scoprirle, e negli anni tra il 1929 e il 1931 scopre tante altre galassie, ingrandendo quindi l'universo, che adesso è grande come minimo 100 milioni di anni luce, ma la cosa importante è che scopre che queste galassie non stanno ferme, si muovono. E la cosa che scopre è che più sono lontane e più si muovono lontano da noi, più velocemente. Fa eccezione la galassia di Andromeda e altre due galassie vicine alla nostra che sono soggette alla gravità che tiene insieme quello che si chiama il gruppo locale, e vedremo tra poco che Andromeda addirittura si sta avvicinando a noi. Comunque la cosa fondamentale è che l'universo non è più, non bisogna più pensarlo come una cosa statica, ferma, ma è, si sta evolvendo, è dinamico, e le galassie quindi si stanno tutte allontanando da noi. Ora, però non dovete pensare che le galassie siano proprio le galassie che si muovono, perché le galassie non hanno nessun motore, non è che sono loro a viaggiare nello spazio. È proprio lo spazio tra le galassie che aumenta, e aumenta tanto quanto più ce n'è, quindi quanto più sono lontane le galassie. Quindi si scopre che le galassie non si muovono, però si allontanano tra di loro lo stesso. Perché? Perché è lo spazio che aumenta, lo spazio tra le galassie. So che sono pensieri un po' balzani, perché noi siamo abituati. Come lo pensate voi lo spazio? Immagino che una delle possibilità è che potreste immaginare, non so, un palcoscenico dove succedono i fenomeni, no? Soggetti a tutte le altre forze, e si ha la rappresentazione di tutti i fenomeni, no? Ma con il teatro che è fermo, immobile e che non partecipa. Invece no, invece lo spazio è uno degli attori proprio. Lo spazio è come se fosse vivo, non una cosa inerte. Ma anche questo lo vedremo più in dettaglio più tardi. Quindi sapete che se le galassie si stanno allontanando di un tot tra loro, allora una volta dovevano essere più vicine. E una volta dovevano essere più vicine, fino a che si può pensare che tutte le galassie all'inizio dovessero essere coincidenti. Quindi si può pensare quindi che l'universo ha avuto un inizio. Tra l'altro, questa idea dell'universo dinamico che si espande, eccetera, trovava Einstein completamente in disaccordo. Lui aveva un pregiudizio formidabile e credeva che l'universo dovesse essere fermo, stazionario. E quindi si adopera per dimostrare che l'universo non può andarsene in giro, evolvere, e modifica in una piccola parte, che è una parte lecita, non è che fa un errore di matematica, e introduce nelle sue equazioni, dopo averle scritte, un termine che prende il nome di costante cosmologica, che dovrebbe funzionare come una specie di antigravità e mantenere così le galassie non più soggette a una forza di gravità che le attira, ma ferme. Quindi c'è una parte che tira, una parte che spinge. Però si deve ricredere, e mette l'occhio, tra l'altro, sul telescopio del 200 pollici dove lavorava Hubble, si ricrede, accetta i dati di fatto, e arriva a dire che quindi l'introduzione di questa costante cosmologica è stata il suo biggest blunder, che vuol dire la sua più grande cantonata. Però non è molto convinto, perché per esempio nel 22 riceve una pubblicazione di un russo, Friedman, che prevede l'espansione, siamo nel 1922, la scoperta che le galassie si stanno allontanando è tra il 1929 e il 1931, quindi nel 22 Friedman prevede l'espansione. Ma questo non è strano, perché anche Einstein, risolvendo le equazioni sue, prevedeva o la contrazione o l'espansione, e introduce questa costante per pareggiare i conti. Nessuno però lo prende sul serio, il povero Friedman. Il lavoro che ha mandato a Einstein rimane in un cassetto non pubblicato, e ci vuole del tempo prima che Einstein se ne ricordi e quindi provveda a pubblicarlo. Nel 27, quindi anche lì 2 anni prima del fatto sperimentale, se volete, c'è un sacerdote cattolico belga, Georges Lemaître, che anche lui prevede l'espansione. Va a parlare con Einstein e Einstein gli dice: ma guarda, la tua matematica è anche giusta, ma la tua fisica è orribile. Perché appunto non ci credeva. E poi anche lui invece avrà ragione, per cui la legge di espansione che abbiamo adesso non è più solo la legge di Hubble, ma è la legge di Hubble-Lemaître, dando un riconoscimento postumo a Georges Lemaître. Poi c'è un'altra storia, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale credo che un Papa, Pio XII, parlando in una conferenza, arriva a dire che la scienza ha dimostrato l'atto creativo di Dio. Georges Lemaître lo viene a sapere, chiede l'udienza immediatamente al Papa, che gliela concede, e al Papa dice: ma Papa, non devi dire questa cosa, scienza e fede devono rimanere divise. E gli dice pure: pensa se domani scopriamo che non è vera la legge di espansione, che figura ci fai? Il Papa non ne parlerà mai più. questo è vero, proprio viene riportato così almeno. Poi arriviamo al 1948, che è un anno strano, perché nello stesso anno c'è George Gamow che ha un'idea. L'idea non l'idea furba. Perché? Perché si rende conto che se l'universo si sta espandendo adesso, una volta era più piccolo, e se abbiamo una cosa più piccola sicuramente è più densa e più calda, fino a diventare di una temperatura micidiale che è sufficiente per le fusioni termonucleari. Allora l'idea, siamo nel 1948, quindi non si sa ancora chi fa gli elementi di cui noi siamo fatti, quindi non si sapeva che si facevano nelle stelle, e quindi ha l'idea di farli proprio nel primo universo, e dice: ma guardate che se l'universo è passato attraverso questa fase calda e densa, doveva avere un sacco anche di luce, di radiazione, no? Se era caldo, e si spinge a predire la temperatura che dovrebbe avere adesso dopo 13,8 miliardi di anni, e gli viene fuori 5 Kelvin, temperatura di 5 Kelvin. E nello stesso anno si ha un'altra idea completamente opposta, capitanata da Fred Hoyle e gli altri due, Gold e Bondi, che all'uscita di un cinema pensano a questa storia dell'inizio del tempo, che sa troppo di Dio, sa troppo di religione, essendo abbastanza atei tutti e tre, pensano ad un'altra idea, anche questa un'idea mica male. Dicono: ma noi diciamo, e lo prendiamo come fondamento delle nostre studi, che deve esistere il principio cosmologico. Cosa vuol dire? Vabbè, dopo essere stati scottati dalla Terra che era al centro dell'universo e così via, invece adesso la ribaltiamo e diciamo che l'universo deve apparire più o meno lo stesso in media per ogni osservatore posto in qualsiasi luogo dell'universo, principio cosmologico. E pensano, ma perché preferiamo lo spazio al tempo? Deve essere anche che un osservatore in qualsiasi momento dell'evoluzione dell'universo debba vedere la stessa cosa. No? E lo chiamano principio cosmologico perfetto. Ovviamente questa teoria non prevede che ci sia una fase calda, l'universo è sempre lo stesso, quindi vediamo le stesse più o meno medie di galassie e così via, no? Anche se si stanno allontanando tra di loro. Quindi non è vero che lì c'è la nucleosintesi degli elementi e quindi non c'è nessuna radiazione che è rimasta lì fossile di quel periodo. E chi c'ha ragione? Tra l'altro la parola Big Bang è stata inventata da Fred Hoyle, che era un grandissimo divulgatore e molto impertinente, e non gli hanno dato il Nobel perché era un rompipalle, insomma, ecco. E l'avrebbe meritato il Nobel. Però faceva una trasmissione alla radio di divulgazione scientifica e in una di queste trasmissioni una volta sta discutendo delle possibilità di come è nato l'universo e così via, sta discutendo della sua teoria e sta dicendo, ah sì, poi ci sono quelli là sono Gamow e collaboratori, che pensano che ci sia stato il grande boom. Il grande boom in inglese è Big Bang. E queste due parole, Big Bang, fanno presa e diventano ancora oggi le parole per descrivere l'inizio dell'universo. Quindi ha inventato lui la parola, ma aveva un senso un po' così di presa in giro, grande boom. E vabbè, per scoprire chi ha ragione o chi ha torto, meglio, bisogna arrivare al 1965, cioè questa è l'epoca delle missioni spaziali, quindi c'è la corsa. Tra l'altro in quegli anni c'è la corsa alla Luna, gli americani, e si scopre che le comunicazioni tra i satelliti e la Terra avrebbero un grande aiuto se si spostasse la frequenza di comunicazione dalle centinaia di megahertz al gigahertz. Centinaia di megahertz sono le frequenze che avete con la modulazione di frequenza con le radioline normali, i gigahertz sono 10 volte di più o 100 volte di più. E quindi Bell Telephone manda due ingegneri, Penzias e Wilson, a rimodernare le antenne che ci sono già, cioè devono cambiare ricevitori per sintonizzarli sui gigahertz. E Penzias e Wilson si mettono di buzzo buono in America, cambiano il ricevitore, lo provano e scoprono che c'è un rumore di fondo di cui non sanno l'origine. Guardano, scrutano ogni dettaglio, vanno dentro anche questa antenna, no, molto strana, vedono che c'è un nido di piccioni con del materiale dielettrico che sarebbe la cacca di piccione. E prendono questi due piccioni, lo mettono in macchina, fanno 80 chilometri e li lasciano andare. Tutto bene per una settimana, però il rumore di fondo c'è sempre, poi dopo una settimana tornano i piccioni e li riprendono, non so che fine abbiano fatto, però no, vabbè, qualcosa avranno fatto. E per caso uno dei due, non so, mi ricordo più se Wilson o Penzias, fa un viaggio in aereo e per caso è seduto di fronte a un suo amico che conosceva, che lavorava a Princeton. Anche questa antenna era vicina sia a New York che a Princeton e così via, no? Gli racconta le sue traversie e l'amico gli dice, ma guarda che lì a Princeton stanno cercando di costruire un piccolo radiotelescopio sul tetto per cercare un segnale, sembra che tu magari l'abbia trovato sto segnale. Il giorno dopo telefona subito, si spiegano, scambiano i dati e così via, e il capo degli scienziati lì di Princeton, no, è insieme ai colleghi, butta giù il telefono alla fine e dice, we have been scooped, che vuol dire ci hanno fottuti. E beh, è vero, perché a chi è andato il Nobel, secondo voi? Il Nobel è andato a Penzias e Wilson, che hanno scoperto la radiazione cosmica di fondo. Gamow aveva previsto 5 gradi, 5 Kelvin, vi ricordate? Loro trovano 3, cioè abbastanza vicino, ci aveva preso Gamow. Non hanno potuto darlo a Gamow perché Gamow nel frattempo era morto, è stato dato nel 78 il Nobel e lui è morto un po' di anni prima. Il Nobel non si può dare postumo. Però a questo Dickey, che era il capo del gruppo di Princeton, potevano anche darglielo, no? Perché il Nobel si può dare a 3 persone, no? Anche argomenti diversi. Questo qui era lo stesso argomento. Vabbè, invece lo danno ai 2 ingegneri. Per la loro tenacia, sono andati avanti a cercare finché non hanno scoperto il motivo. Quindi è abbastanza facile da immaginare che se l'universo si sta espandendo adesso, una volta era più piccolo e quindi si può trovare l'età dell'universo. È un po' come avere 2 macchine, no? Che sono separate da 100 km, una di qua e una di là, e stanno andando in direzioni opposte a 50 km all'ora. Vi chiedo, ma quanto tempo fa erano a contatto quando sono partite? 50 km di qui, 50 km di là, la distanza totale 100 km e ci mette un'ora, no? E galassia uguale, no? Uguale. Prendiamo una galassia distante tot anni luce, questa ne misuriamo la velocità di allontanamento e, vabbè, qui ci sono un po' di, no, di proporzioni da fare, di cambi di unità di misura, perché no, bisogna esprimere tutto in secondi, poi in anni e così via. Comunque, se fate lo stesso conto di quello che avete fatto con le macchine, vi viene 14 miliardi di anni. Proprio anche a un bambino delle medie lo può fare, eh? Cioè non è difficile. Proprio 14 miliardi viene. Non... E poi uno dice, ma scusa, ma questa sarà stato prendendo non 2 macchine, ma 2 galassie distanti una certa... no? Distante un tot. Se prendo invece 2 galassie distante il doppio, ma la velocità di allontanamento è proporzionale alla distanza. Quindi se la distanza è doppia, anche la velocità è doppia, il risultato vi viene sempre 14 miliardi d'anni. In realtà, fatto bene il conto, vi dà 13,8 miliardi di anni. Però, insomma, ci siamo, no? Quindi, vuol dire che l'universo quindi ha avuto un inizio? Come vi ho detto, fino a 15-20 anni fa si rispondeva tutti sì, ha avuto un inizio, però nel 1980 si comincia a modificare un po' la teoria del Big Bang perché si introduce Alan Guth nel 1980 che introduce un'altra, una piccola variante. Per rispondere a dei problemi, insomma, no? Lui dice, ma guardate che l'universo non è nato con questa esplosione tremenda che noi chiamiamo Big Bang, prima, e quando dico prima, dico 10 alla meno 33 secondi, 10 alla meno 33, 1 su 10 alla 33, è una roba molto, 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 molto breve, non si può avvertire, no? L'universo ha avuto una specie di super espansione che lui stesso, Alan Guth, ha chiamato inflazione. Inflazione proprio come quella economica, no? Come i prezzi che vanno su. Qui vanno su esponenzialmente e quindi si è allargato da una briciolina minuscola, ma proprio minuscola, molto piccola, a circa una mela da 10 centimetri. In quel periodo lì, dopo 10 alla meno 36, era già una mela, no? Dopodiché, quando è arrivato a queste dimensioni qui, l'inflazione, questa super espansione si placa e comincia un'espansione normale, che è quella che ne vediamo anche noi adesso. Quindi, la prima risposta che si dà adesso, cosa c'era prima del Big Bang, eccetera, è prima del Big Bang, ma per un tempo microscopico, 10 alla meno 33, c'è stata questa super espansione e tutta la materia e l'energia vengono fuori dal nulla proprio alla fine di questa super espansione. Ed è questo il Big Bang, che viene quindi un pochino dopo l'inflazione. Voi mi direte, però c'è un trucco, voglio dire, no? Diciamo in 33 secondi possono essere anche combacianti. Poi è stata provata l'inflazione? Siamo sicuri che ci sia stata? Quindi magari non ci credete. E non credere a delle teorie non verificate è sacrosanto, Fate bene non crederci. Dovete sempre avere un dubbio su quello che diciamo, no? Infatti poco tempo dopo l'idea del Alan Guth, viene fuori un russo naturalizzato americano, Andrei Linde, che si accorge che se ha ragione Alan Guth, allora non c'è nessun motivo perché questa super espansione non avvenga anche adesso. Può avvenire in un punto a caso dell'universo nostro, nel nostro spazio, no? E si avrebbe un altro Big Bang. E voi mi dite, ma allora possiamo vedere là un bagliore, un'esplosione, un qualche cosa, e possiamo quindi, no, monitorarlo e studiarlo? No, perché lo spazio tra dove nasce questa cosa e lo spazio nostro si sta espandendo anche lui, e quindi non è osservabile, tranne in casi speciali che non sono ancora avvenuti. E Linde chiama questo stato di cose inflazione eterna. Tra l'altro è eterna non solo perché può capitare in un punto, no, non precisato, casuale dello spazio, ma anche a un tempo casuale, vedete come tornano le cose, no? Anche a un tempo, no? Quindi è probabile, secondo lui, che il nostro universo sia figlio di un universo papà o mamma e nipote di un universo nonno o nonna e così via, e così via. Quindi, rispetto a questa nuova idea, che cosa c'era prima del Big Bang? Ce n'era un altro, chissà dove, chissà quando, eccetera. Quindi il tempo, vedete, che si sposta all'indietro di una quantità non misurabile, tutto quello che volete. E vi potreste anche chiedere, ma questa storia dell'inflazione eterna prevede che si formino tonnellate di universi, tonnellate per dire, quindi milioni, miliardi di universi, ma chi paga il conto come energia di questi universi, no? E qui succede una cosa bizzarra. Allora, come forme di energia possiamo dire che ogni universo ha un'energia di moto, quella cinetica, nonostante tutto è anche un'espansione, un'esplosione, e però, siccome è tenuto insieme dalla gravità, ha anche una energia potenziale. E succede che l'energia potenziale è negativa. E succede anche che se voi sommate l'energia potenziale negativa con l'energia di moto che è positiva, vi viene fuori uno zero spaccato. Quindi non c'è nessuna spesa energetica per creare un universo, pensate un po'. Quindi c'è quello che si dice il pasto gratis dell'universo, cioè si possono avere, no, pasti gratis che non costano niente e nonostante ciò si fanno centinaia, migliaia, milioni di universi. E questa è un'altra immagine pittorica con queste bolle che si sono formate, che ognuna di queste potrebbe essere un universo che si è sviluppato e così via. E tra l'altro anche il nostro universo ha le sue particolarità, perché quello che noi riusciamo a vedere e riusciremo a vedere non è questione di fare degli strumenti più performanti, no? Più belli e così via, no? È una questione fisica più profonda. Abbiamo che, come vi ho detto, la velocità, no, di allontanamento delle galassie l'una dall'altra è proporzionale alla distanza. Più sono distanti e più si allontanano velocemente. Ad un certo punto uno tocca la velocità della luce. E uno dice, come fa a toccare la velocità della luce? Sì, perché la relatività non dice che la velocità dello spazio è un limite, dice che la velocità di una cosa nello spazio raggiunge un valore massimo che è la velocità della luce, ma la velocità dello spazio stesso può essere quella che volete. Però se una lampadina si sta allontanando da noi alla velocità della luce, diventa la sua luce diventa così rossa, spostamento verso il rosso, che questa galassia non viene vista. È come se aveste una lampadina, no? Che è ferma rispetto a un tapis roulant, e questo tapis roulant accelera fino ad arrivare alla velocità della luce. Questo tapis roulant è lo spazio stesso. Lo so che è una cosa difficile da immaginare, ma non tanto da immaginare è facile, è difficile da digerire, però è così. Questa è la situazione della fisica e astrofisica oggigiorno, no? Quindi dobbiamo, se vogliamo vedere un pezzetto in più dell'universo, andare oltre queste colonne d'Ercole dove lo spazio si sta, no, espandendo alla velocità della luce, l'unica cosa che potrebbe succedere è che questa espansione nel futuro rallentasse un po'. E allora, se l'espansione rallenta, diventano visibili quelle parti limitrofe dell'universo che prima andavano alla velocità della luce, adesso, no, vanno un pochino più piano, e quindi la loro luce potrebbe apparire ed essere vista da noi. Ma questo qui è un'ipotesi probabile? L'espansione che sta rallentando? No, perché noi sappiamo adesso che l'espansione, lungi dal frenare, sta accelerando. È da 4 o 5 miliardi di anni che l'espansione dell'universo sta andando più forte, sempre più forte. Quindi l'espansione sta accelerando. E uno si chiede, ma come mai? No? Chi è che spinge qua? Chi spinge? Quello che viene fuori è che è l'energia oscura. Quindi noi siamo dalla parte oscura dell'universo, se volete, no? E si chiede, ma che cos'è questa energia oscura, no? Guardate che l'energia oscura è responsabile del 70% di quello che c'è nell'universo, non è una nocciolina, 70%. Poi avete un altro 25% di materia oscura, e invece la materia di cui noi sappiamo qualcosa, perché materia oscura non si sa cosa sia ancora oggi, potrebbe essere una particella, ma non è ancora stata scoperta. L'energia oscura ancora peggio, però abbiamo che tutto quello che vediamo, tutto quello di cui noi siamo fatti, tutto quello che, no, esiste con i nostri occhi, orecchi, strumenti, eccetera, è fatto da materia, chiamiamola normale. Ma è il 5%. Quindi noi sappiamo qualcosa del 5% dell'universo. Una dimostrazione plastica di una crassa ignoranza, no? Qui vedete che c'è la prova respiro, e anche se rischio di allungare un po', adesso ve la faccio. Allora, mettete la mano davanti a voi a circa un 20 centimetri, no? 25 centimetri, e adesso con la bocca semichiusa soffiate. Sentite fresco? Come mai sentite fresco? L'aria che esce dalla vostra bocca sarà a 36 gradi e mezzo, no? Più o meno, no? Quindi adesso, altro, andiamo avanti. Adesso, invece di fare la boccuccia, fate la bocca larga, sempre a stessa distanza. Sentite caldino? Come mai? Sempre 36 gradi e mezzo era, no? Ecco, questo è quello che succede ai gas normali, no? I gas normali, quando si espandono, si rinfrescano, Siccome quando avete la bocca chiusa il gas che esce dalla bocca si espande tanto, no, prima di arrivare alla mano, sentite un po' fresco, no? Invece quando avete la bocca aperta si espande molto meno e quindi rimane caldino. Ecco, questo è un gas normale. Se avete un gas di un gas oscuro, quindi un soffio di energia oscura, quello che succederebbe sarebbe sentire caldo uguale. Cioè la densità di energia, che è quella che si sta, no, espandendo, eccetera, rimane costante. Avete il volume che aumenta, ma la densità rimane la stessa. Quindi il totale di soffio oscuro è di più, no? È proprio quello che succede. Ora, ecco, quello che vi ho detto è che questa è il diagramma torta delle componenti dell'universo. Come vedete, la materia ordinaria è il 5%, la materia oscura è il 25% e l'energia oscura è il rimanente 70%, totale 100%. Di ciò noi conosciamo qualcosa del 5% e basta. Ora, questo non è il modello dell'energia oscura, è Mickey Mouse, cioè Topolino, Però potrebbe dare un'idea. Supponiamo che lo spazio non sia proprio quello che riempie il palcoscenico, eccetera, ma sia una cosa, proprio una roba. Cioè, immaginatevi una roba viva proprio, no? Una cosa che c'è, cosa c'è, no? E è pieno lo spazio di molle contratte, che quando lo spazio aumenta, quindi l'espansione fa aumentare lo spazio, no? E quando lo spazio nuovo, no, viene alla luce, queste molle qui si espandono. Ma se si espandono creano nuovo spazio. E se create nuovo spazio, cioè avete ancora tante mollette, no? Che fanno espandere ancora lo spazio e così via in un processo. Si chiama esponenziale, ma insomma non importa, in un processo senza fine. Quindi, con questa idea, lo spazio è lui che possiede l'energia oscura, no? Per mezzo della sua capacità di aumentare, senza mai fermarsi. Cioè, è una fabbrica di molle contratte incredibile e ne fate sempre di più. Questo, no, avete fatto nuovo spazio, nuove molle e così via, no? Quindi, cosa rispondiamo alla domanda, no? Se il tempo è nato con il Big Bang o no? Beh, ci siamo un pochino avvicinati, no, per ora. Abbiamo detto che c'è questo periodo dell'inflazione, di super espansione, no? E abbiamo anche detto che c'è un'altra cosa molto bizzarra che c'è da 4-5 miliardi di anni, che è la super espansione un'altra volta, insomma, no? C'è questa espansione che aumenta il suo ritmo, la sua velocità. Però ci chiediamo, ma lascia perdere la inflazione, queste cose, e la inflazione eterna, il fatto che noi possiamo essere figli di, no, nipoti di e così via, no? Cioè, ma prima del Big Bang, quindi, no? In una situazione normale, il tempo c'era o no? E qui la parola chiave è una parola che è assolutamente indigesta ai più, che è entropia. Per quello che serve a noi, entropia dovrebbe significare disordine, no? Quindi, che cosa succede? Beh, questo ha un addentellato tremendo con la sensazione del tempo, no? Come fate a dire che c'è un prima e un dopo? Se tutto fosse fermo, questo anche vuol dire che tutti gli atomini dentro e le molecoline, dentro i nostri, no, nostre proteine, il DNA e così via, tutti gli orologi, tutti i treni, eccetera, sono fermi. Il tempo esisterebbe? Probabilmente no, anche perché se non si muove niente, noi, no, fa senso dire potremmo essere eterni, perché cosa vuol dire eterni quando il tempo non c'è, no? uno non se ne accorgerebbe neanche, e quindi non cambierebbe molto, no? E quindi noi diciamo che c'è un prima e c'è un dopo, perché tutte le cose evolvono, no? Ci sono gli orologi che tac, 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 hanno una lancetta che va sui numerelli e così via, e noi possiamo sapere che il tempo c'è. Ma se noi siamo fatti da miliardi di miliardi di miliardi di molecole, di atomi e così via, no? Abbiamo come conseguenza che dobbiamo fare e diventare con una configurazione che sia la più probabile che, no, che viene. Allora, se voi avete due barattoli, uno di palline rosse, uno di palline blu, e li buttate tutti per terra, cosa fanno le palline? No, si mescolano. E lì potete sapere, le palline del barattolo, quando erano tutte belle divise, era il prima, e adesso che sono tutte incasinate, è il dopo. E cos'è successo? È successo che l'entropia è aumentata. Quindi l'entropia, inteso come disordine, se volete, è direttamente dà direttamente come conseguenza il senso del tempo. E vabbè. Quindi abbiamo che, e questo è un principio fondamentale di tutta la fisica, l'entropia aumenta. Quindi l'entropia dell'universo è costretta a aumentare. Perché? Perché il disordine aumenta. E per noi questo ha una conseguenza drammatica, perché moriamo? Perché ci vengono delle malattie, no? A un certo punto le cellule faranno nel loro dividersi qualche errore di troppo, per cui ci sarà uno sbilanciamento, un disordine, che dopo non ci fa più funzionare il cuore bene, il fegato bene e così via, no? Quindi, perché ho dovuto introdurre questa parola, no? Quindi il problema più importante, se volete, è che l'entropia dovrebbe aumentare sempre. Se ci pensate un pochino, però, abbiamo detto che all'inizio del tempo l'universo era molto caldo, no? E tutte le parti dell'universo erano molto calde perché si erano distribuite bene, si erano parlate, avevano raggiunto l'equilibrio termico, che è il massimo dell'entropia. E allora come fa l'entropia a aumentare, se allora c'era il massimo? Risposta: perché l'universo era piccolo. Che un conto è avere una tonnellata, miliardi e miliardi, no, di particelle dentro un centimetro cubo, ma quando avete 3 anni luce avete molte più posti dove poter mettere tutti gli atomini, no? Per cui l'entropia può aumentare. E allora, se per caso l'entropia tornasse indietro e quindi, no, diminuisse, ma allora il tempo andrebbe al contrario? Questa domanda se l'era posta Stephen Hawking. E come prima risposta aveva detto sì, ma al contrario. Poi si è ricreduto e nel suo libro Breve storia del mondo, no, dal Big Bang ai buchi neri, così, no, si è ricreduto, ci mette 2 pagine per dire che lui è tanto bravo perché sa riconoscere gli errori. Io dice però alla fine, no, si è ricreduto. E però questo aumento di entropia, eccetera, ha un'influenza terribile sull'idea che l'universo possa essere ciclico. Pensate, per esempio, a un universo in cui non c'è questa super espansione, no? C'è un'espansione normale, e se ha tanta massa questo universo, allora ci sarà tanta gravità, e la gravità cosa fa? Tende a richiamare le galassie, quindi tende a frenare l'espansione. E se la massa è più grande di un tot, l'universo si ferma e dopo torna indietro, e succederà un film al contrario. E quindi la gente pensava, vabbè, torna indietro, ci sarà nel futuro lontano un altro agglomerato e poi riprende il ciclo con un altro Big Bang. E quindi questa era l'idea di avere un universo ciclico, no? E se l'universo è ciclico non c'è più il problema di dire che il tempo è iniziato, perché l'universo è dall'infinito passato che esiste in questo caso, no? Ma poi invece ci si pensa un po' e si dice, ma un momento, Se l'universo aumenta l'entropia, questi cicli non possono essere tutti uguali, perché l'entropia aumenta. E cosa vuol dire che aumenta l'entropia? L'entropia la possiamo dire che è il calore, la pressione, no? La radiazione che spinge, no? Ma se la radiazione aumenta da un ciclo a un altro, cosa abbiamo? Abbiamo che all'inizio avete dei cicli corti e dopo un po' i cicli diventano più lunghi. Quindi non possiamo con questo trucco dire che l'universo non ha avuto un inizio, ce l'ha avuto lo stesso. Non serve questa cosa. E questo è stato detto e formalizzato da uno scienziato che si chiamava Tolman nel 1932. No? E quindi questi cicli, vedete, che aumentano sempre di più. Quindi come tempo e come massima entropia e così via. No? E quindi questo diventa un problema. Basta questo per buttare a mare tutte le idee di universo ciclico? Perché c'è l'entropia che deve aumentare sempre, e qui viene la fantasia fantasmagorica dei cosmologi, che hanno risolto questo problema, parrebbe. Vi dico come. Allora, abbiamo la teoria delle stringhe, non preoccupatevi, la teoria delle stringhe non si capisce niente, però è bella, cioè l'inizio è abbastanza bello, insomma. È stata iniziata da un italiano, Gabriele Veneziano. Che cosa ha pensato Gabriele Veneziano? Ha pensato, qui c'è il problema che le particelle fondamentali sono dei corpuscoli di zero dimensioni, no? Quindi, pensate al campo elettromagnetico, no? Campo elettromagnetico, no, diminuisce andando lontano da una particella carica, il che vuol dire che invece avvicinandosi avete sempre più energia. E se la particella ha zero dimensioni, l'energia che avete è infinita. Questo è il primo problema. Secondo problema, negli anni tra il 60 e il 70, con gli acceleratori di particelle si trovavano, non so, decine e decine di particelle nuove, sconosciute prima, alla settimana. E la gente non capiva più niente, no? C'era lo zoo di particelle. E quindi che cosa dice Veneziano? Dice, ma supponiamo che, qui non si vede perché è lì, però questo è una specie di elastico che vibra. Se lo guardate un po' bene non si vede. E lui dice, supponiamo che invece di avere delle particelle monodimensionali, cioè zero dimensioni, perché sono grandi zero, abbiamo dei fili, delle corde, una specie di elastico, no? Che possono vibrare. E allora lui dice, ma vuoi vedere che magari ad ogni vibrazione, un elastico può vibrare in tanti modi diversi, no? Ad ogni vibrazione corrisponde una particella diversa, ma la realtà è una sola, è l'elastico. Quindi tutte le varie manifestazioni di particelle diverse, addirittura di forze diverse, non sono che differenti modi di vibrare degli elastici. E gli elastici si chiamano corde o stringhe. Da qui teoria delle stringhe. Si va avanti e dopo però un po' di anni si scopre che di teorie delle stringhe ce ne sono cinque. E uno dice, alla faccia dell'unificazione, no? Quale sarà quella giusta, eccetera. Arriva un genio, che è Edward Witten, che dice, ma no, non sono cinque. Cinque sono, è vero che sembrano le teorie diverse, ma se lo spazio-tempo fosse fatto di 11 dimensioni, 10 spaziali, una temporali, allora queste cinque versioni diverse della teoria delle stringhe si riduce a una sola, quindi ancora unificazione. Poi l'altra persona che vi faccio vedere, perché è un divulgatore fantastico, è Leonard Susskind, americano, figlio di un idraulico, aiutava suo papà per vari anni, e il nome Leonard in realtà è americanizzato perché suo papà l'ha chiamato Leonardo, in onore di Leonardo da Vinci, Leonardo Susskind, e adesso è diventato, adesso è un po' anziano, però era ed è ancora uno dei massimi teorici delle stringhe ed ha delle idee così bizzarre che non riesco neanche a spiegartele. Allora, ricordatevelo Leonard Susskind, perché se lo andate a cercare su YouTube, eccetera, lui parla in inglese, quindi vabbè, dovete sapere l'inglese, però è veramente un piacere ascoltarlo. È bizzarrissimo, però, cioè, fa delle cose che sono incredibili, cioè dice delle cose che si fa fatica a crederci. Vabbè, quindi questa qui è la teoria delle stringhe in 30 secondi. Particelle che vibrano. Bene. Le stringhe sono di vari tipi. Tra l'altro, adesso invece di pensare a delle corde, no? A degli elastici, si pensa anche, che hanno una dimensione sola, si pensa anche a una versione 2D delle stringhe che si chiamano membrane. Con queste membrane dovete immaginare due spazi, no? In cui ci sono due universi diverse. Le stringhe sono comunque di due tipi, perché ci sono quelle che sono chiuse, vedete? Questa è una stringa chiusa, e poi ci sono quelle che invece hanno i piedi attaccati allo spazio di provenienza, alla membrana, e quindi sono delle corde che fanno degli archi, che vibrano, eccetera. Allora, quelle che hanno i piedi attaccati non possono andare via dallo spazio di origine. Quelle invece che sono stringhe chiuse sono liberi, possono andare dove vogliono. Possono anche quindi uscire dal proprio spazio di origine e andare a visitare un altro universo. Queste stringhe chiuse sono le stringhe della gravità, solo della gravità. Le altre forze invece sono obbligate a stare lì. Cosa vuol dire che possono andare da un foglio all'altro? Immaginatevi un libro con tanti fogli, ogni foglio un universo. Vuol dire che i fogli sentono la gravità degli altri fogli. Allora, in un periodo magari di espansione si allontanano, ma poi c'è la gravità che viaggia da una stringa all'altra, no? Da una membrana all'altra, che le attira. E quando questo succede, che le membrane vengono attirate, dicono questi due tipi, che sono Steinhard e Turok, avete gli scontri tra questi due fogli universo, che però non sono belli dritti lisci, no? Sono un po' corrugati. Allora questi scontri succedono in punti specifici dove i due fogli si toccano. Appena si toccano, loro trasformano l'enorme energia cinetica, l'energia di movimento di tutto l'universo di provenienza e creano un altro Big Bang. Perché si risolve il problema dell'entropia? Perché non è che l'universo torna indietro e quindi l'entropia è tutta raggruppata ancora e così via. L'entropia è diluita in tutto l'universo precedente, in tutta la membrana, no? Solo che si forma un altro punto caldo, che è il nuovo universo. È intelligente, no? Com'è? Sarà vero? Boh. E viene chiamato universo ekpirotico, poi si sono accorti che questo nome ekpirotico non prendeva sufficienza e l'hanno chiamato universo fenice, che nasce dalle ceneri di quello precedente e così via, no? Quindi questo è un modo per avere un universo ciclico che non è proprio ciclico, no? Però avere degli universi successivi, se volete, no? Poi c'è un premio Nobel che è Roger Penrose, che è un altro che uno ne pensa e cento ne fa, che dice, ma guarda un po', no? Che cosa succede tra un eone sono 10 alla 100 anni, no? È una quantità di tempo incredibile. Allora, supponiamo quindi che dopo, questo è un eone, 10 alla 100 anni, scritto esplicitamente, c'è un 1 e poi ci sono 100 zeri. Questi sono gli anni che c'è tra un ciclo e l'altro. Che cosa succede? Succede che l'universo si espande, l'universo evolve, le stelle si formano, i buchi neri ad un certo punto si mettono a emettere la loro, a svanire, perché tutta la loro energia che è concentrata nella loro massa, eccetera, viene irraggiata, come dice Hawking, e quindi i buchi neri evaporano, e è probabile che se tutta la materia prima era andata dentro i buchi neri e poi il buco nero diventa radiazione, avete un universo che non ha neanche una particella solida, insomma, di massa, neanche una. Avete un universo che è fatto solamente di fotoni. E uno si chiede, ma per i fotoni il tempo c'è? La risposta è no, non c'è. Il fotone è in ogni punto a qualsiasi tempo, cioè tempo zero. Il tempo non c'è. E allora lui dice con questa parola misteriosa, che è quindi, dice Roger Penrose, e quindi si forma un nuovo Big Bang. Hai capito? Io leggo quello che riesco e non c'è scritto perché in quello che ho letto io, cosa volete che vi dica? Però è un premio Nobel, ha studiato i buchi neri, è collega di Hawking, se Hawking fosse stato vivo avrebbe preso sicuramente il premio Nobel con lui, per dire. Quindi non bisogna prenderlo sotto gamba, però il quindi dovrebbe avere una spiegazione, e lui non ce l'ha. Comunque questa è un'altra idea che fa uso del fatto che se tutto l'universo, quello che c'è dentro, viene trasformato in radiazione, quindi in fotoni, per cui il tempo non c'è, allora, siccome il tempo non c'è, si fa un altro universo, un altro Big Bang. Questa è una slide che vi dice che il tempo è relativo anche con la relatività ristretta, per non parlare di quella generale, e quindi avete che se la velocità, se noi voi guardate una sveglia che è ferma rispetto a voi, avete un certo ritmo del tempo, ma se guardate una sveglia, stessa sveglia, che si sta muovendo, quello che vedete è un rallentamento del tempo, quindi la lancetta va più piano. Questa è una formulina, cioè dentro l'astronave che viaggia avete il tempo che è uguale al tempo che c'è fuori per una quantità che è minore di 1, no? Questo era per dirvi che quello che vi sto dicendo, che per la luce il tempo non c'è, ha delle solide basi. E se non l'avete capito lo stesso, ve lo dico io. No, perché dopo diventa lunga, no? Ecco. Quindi in ogni ciclo l'universo si espande da zero a un limite massimo, no? Ma l'infinito futuro di ogni ciclo corrisponde esattamente con il Big Bang del ciclo successivo, quando si raggiunge il completo annichilamento, se volete, della materia, e vedete che tutto è fotoni. E quindi questo processo è possibile grazie appunto a quello che vi ho appena detto, alla scomparsa delle masse a riposo. Senza massa a riposo non è possibile nessuna misura del tempo e pertanto nessuna misura dello spazio. Ma anche qui quindi non viene spiegato, no? Perché se succede questo deve succedere un altro Big Bang? Vabbè, lui ha detto quindi, noi ci crediamo. Allora adesso ci avviciniamo alla fine e ci chiediamo, ma insomma, nel futuro che cosa succederà? Sappiamo dire qualcosa del futuro? Secondo quello che sappiamo, sì, possiamo avere un elenco, per esempio, di tutti gli eventi che succederanno nel futuro, quasi sicuramente. Ho lasciato quasi per dare una... perché altrimenti sembrerebbe che io sappia tutto, o la gente sappia tutto, eccetera, no? Invece non è vero, insomma, magari succede qualche cosa d'altro che non era stato previsto, no? Però qui abbiamo un problema. Quando dico futuro lontano, anche. Voi ve li immaginate 1 miliardo d'anni? Immaginate 20 miliardi d'anni, 1 miliardo di miliardi di anni, no? Quando il telegiornale si parla di anni luce o di tempo, eccetera, no? Chiunque sbaglia e scambia milioni con miliardi, tra l'altro in inglese, anche gli inglesi, c'è la parola billion, che ogni tanto dice, vuol dire una cosa, ogni tanto vuol dire miliardi, così, poi trillion, no? È questa cosa qua che nessuno capisce. Comunque ci si sbaglia un casino, no? E quindi faccio uso di un'immagine che ho preso da questo libro, che è di Brian Greene, uno dei più grandi divulgatori, è un fisico delle stringhe anche lui, e l'ultimo libro che ha scritto si chiama Fino alla fine del tempo. E lui dice, ma prendiamo un grattacielo, l'Empire State Building, no? Che ha un sacco di piani, e supponiamo che ogni piano successivo sia un fattore 10 più lungo del precedente, no? Quindi primo piano prendiamo il presente, no? Che è quindi il nostro tempo, eccetera. Il primo piano però, no? È 10 volte il nostro, e così via, no? Quindi, qui si vede poco, però insomma, abbiamo che lì, verso il trentesimo piano, abbiamo quello che succede a 10 alla 30 anni, oppure 10 alla 31 anni, 10 alla 32, 10 alla 33, a seconda del piano dove siete. Ogni piano moltiplicate per 10, per dare una sensazione, perché così magari ci sbagliamo di meno. E qui avete 10 alla 102 anni perché i piani dell'Empire State Building sono 102, quindi un tempo lungo, Va bene, allora, avete che la prima cosa che succederà è che siccome la Terra ha l'asse di rotazione inclinato, però non è inclinato sempre nella stessa direzione, ha un movimento come quello che vedete nelle trottole che stanno per scaricarsi, no? Ha un movimento che quindi l'asse terrestre di rotazione un po' gira, per cui indicherà il polo nord, se volete, o l'asse di rotazione non indicherà più la stella polare, ma indicherà un'altra stella, no? E tra il terzo e il quarto piano, cioè 8.000 anni, la stella polare sarà Deneb, un'altra stella. Ora, quanto tempo ci mette a fare un giro questo asse di rotazione? Ci mette 26.000 anni, quindi tra 26.000 anni ritorneremo ad avere la stella polare nostra, insomma, no? Indicherà il nord. E tra 12.000 anni, invece, la stella polare sarà Vega. Vega è molto luminosa, quindi ci guadagneremo quelli che insomma, no? Viaggiano in nave senza bussola, perché vedono Vega, Vega la vedo bene del nord. No? E questo succederà quindi tra 12.000 anni, in pratica il quarto piano, no? Un pochino più su del quarto piano. E tra il sesto e il settimo piano, cioè sesto e settimo piano sono 250 milioni di anni. 250 milioni di anni. Si avrà che, siccome le zolle della tettonica a zolla si stanno continuamente muovendo, in quell'epoca lì si riuniranno ancora in una nuova Pangea, se volete, che è questa, no? Quindi tutti i continenti si riuniranno e diventeranno simili a quello che era la terraferma 250 milioni di anni fa, che aveva, no, un territorio unico. Poi, tra un miliardo d'anni, farà molto caldo, perché dovete sapere che il Sole, da quando è nato, impercettibilmente per gente come noi che vive un tot di anni, però si sta aumentando la sua potenza. E tra un miliardo d'anni avrà una potenza che è il 10% di più di adesso. E basta questo 10% per far fuori tutta l'acqua che verrà vaporizzata. E quindi diventeremo come Marte, più o meno. Ora, è tanto o poco un miliardo d'anni? È tanto, eh? La vita media di un mammifero abbastanza grosso, come specie, è di circa 4 milioni di anni. Il genere Homo è qui da noi da 3 milioni circa. L'Homo sapiens da 250.000 a 300.000 anni, no? E sicuramente noi non ci saremo più, perché saremo andati chissà dove, saremo estinti o ci saremmo evoluti in un'altra specie. O magari saremmo tutti robot, che è la nuova specie del futuro qua. Questa è come cambia la potenza la luminosità del sole nel tempo, e adesso noi siamo a circa 5 miliardi di anni, quindi più o meno qua, no? E tra 1 miliardo d'anni siamo a 6 e qualcosa, e ci sarà il 10% in più. Tutta l'acqua evapora. Poi, tra 4 miliardi di anni, il che vuol dire tra il quarto e il quinto piano, no? Cioè, scusate, tra il nono e il decimo piano. Tra 3,8 miliardi di anni, finalmente la galassia di Andromeda, che si sta avvicinando a noi, oppure noi ci stiamo avvicinando ad Andromeda, ad una velocità di circa 100 km al secondo, però ci vuole il suo tempo per raggiungere, perché le distanze sono grandi, quindi 10 km al secondo, in 3,8 miliardi di anni, avremo delle notti spettacolari, perché ci saranno il doppio di stelle, e però non dovete pensare a uno scontro frontale di stelle, di pianeti e così via, no? Questo è quello più o meno che succederà. Ecco, queste sono due galassie in una simulazione, e from, no? Non è che si scontrano, però la gravità di un gruppo di stelle con un altro è capace di sparpagliare via, no, tutte le stelle, di fare delle strane code, e magari il Sole sarà una di quelle che viene sparpagliata via, però il Sole si porterà dietro tutti i pianeti, per cui non è che, cioè, se noi saremo ancora lì, non ci succede niente. Questo succede tra il nono e il decimo piano. Poi, tra il nono e il decimo piano succede un'altra cosa: tra 5 miliardi di anni il Sole finisce di bruciare l'idrogeno, trasformarlo in elio. Quindi non sta più lungo la sequenza principale ed evolve in maniera abbastanza rapida. Che cosa succede? Succede che l'inviluppo del Sole si espande fino a raggiungere l'orbita, di sicuro l'orbita di Venere. Quindi Venere sarà inglobato. E non si sa se ingloberà anche la Terra o no. Perché quello che può succedere è che le enorme venti solari che hanno, no, soffieranno la massa di questa stella lontano, e quando supererà l'orbita della Terra, la Terra sentirà meno gravità e quindi si allontanerà dal Sole, perché sente meno gravità. Quindi vincerà, chi vincerà? Non si sa. Comunque, insomma, il Sole si fermerà tra l'orbita di Venere e l'orbita di Marte, e magari ingloberà anche la Terra. Il nucleo del Sole, invece, questo è l'inviluppo, il nucleo del Sole diventerà una nana bianca. Una nana bianca è una cosa che è grande come un pianeta, circa, ma dove ci sta circa una massa solare, la gran massa del Sole di prima. Quindi diventa una nana bianca, tra il nono e il decimo piano. Ora, l'undicesimo piano, 100 miliardi di anni. Tra 100 miliardi di anni abbiamo che le galassie dell'ammasso della Vergine, che è il nostro ammasso più vicino, si fondono in una sola galassia. No, la gravità, si vedono e si fondono in una galassiona supergigante all'undicesimo piano. E subito dopo, no? Tra 100.000 miliardi di anni, al quattordicesimo piano, abbiamo che le stelle, tutte le stelle, hanno vissuto, sono nate, hanno vissuto e moriranno, cioè finiscono il loro combustibile e quindi si spegneranno. Questo è un diagramma che vi fa vedere. Guardate qua sopra, i miliardi di anni fa, no? Avete che la produzione di stelle, quindi le masse solari all'anno che si formano sotto forma di stelle, ogni megapascal cubo e così via, no, hanno un massimo 10 miliardi di anni fa, che è più o meno l'epoca in cui si è formata la nostra Via Lattea. Però vedete che prima di questo periodo la formazione di stelle è sempre cresciuta, ha toccato il massimo, e adesso, no, quindi a zero qui, le stelle se ne fanno di meno, cioè l'universo si sta spegnendo. Questo non solo da noi, dappertutto. l'universo diventerà sempre più buio. Quindi le galassie oltre il gruppo locale non sono più visibili, perché con l'espansione accelerata che c'è, no? Quindi sembrano allontanarsi da noi le galassie oltre il gruppo locale, che e tra l'altro l'energia oscura accelera l'espansione, per cui si allontanano a più non posso e quindi non le vediamo più. Diventiamo da soli, sempre più soli. A 10 alla 100 anni, finalmente, c'è questa trasformazione delle masse dei buchi neri in radiazione, c'è l'evaporazione dei buchi neri, anche quelli abbastanza pesanti. Stanno evaporando tutti. Siamo al 100° piano, siamo quasi arrivati in cima, Quindi a piani ancora più su, no? Abbiamo che comincia l'età o l'era oscura dell'universo, cioè si vede più niente, ecco, questo è. Rimangono i neutrini e i fotoni della radiazione di fondo, che sono sempre più però rari, sempre più diluiti, no? E l'universo comunque continua a espandersi. Si espanderà per sempre? Grande domanda, chi lo sa? Quindi, piani ancora più alti, no? Anche i buchi neri più grandi si stanno evaporando, e però, no? Ci chiediamo, ma com'è che finisce il nostro universo, no? E devo dirvi che la risposta a questa domanda si comincia a conoscere. Si sa che la fine del nostro universo dipende dall'energia oscura. E andiamo a vedere, ci sono tre finali possibili. Due catastrofici, uno peggio. Allora, tutto dipende dalla densità dell'energia oscura. Che cos'è la densità? Per esempio, la densità dell'acqua è un grammo ogni centimetro cubo, quindi è la massa diviso il volume. La densità dell'aria è 1000 volte minore, è un milligrammo per centimetro cubo. E la densità dell'energia oscura è circa 10 alla meno 29 grammi per centimetro cubi adesso. Poi dopo chi lo sa, no? E 10 alla meno 29 è un numero molto piccolo, ma anche il volume totale dell'universo è un volume molto grande, quindi insomma, no? Se moltiplicate la densità per il volume vi viene un numero abbastanza grande. Andiamo a vedere. Primo caso. Noi aumentiamo il volume, no? Ma la densità rimane costante, l'energia oscura ha una densità che rimane costante. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tra me e voi adesso c'è una certa distanza. Tra 10 miliardi di anni la distanza è la stessa, e se la densità rimane la stessa, la forza di repulsione tra me e voi rimane la stessa, quindi zero, più o meno, perché poco a poco, no? Quindi abbiamo che in questo caso l'universo si continuerà ad espandere, la luce si espanderà sempre in maniera accelerata, continuerà per sempre, non c'è la possibilità di tornare indietro, quindi di richiudere l'universo, di fare il filmino al contrario, e noi rimaniamo da soli, al buio, e finiamo così. Noi. 10 alla 100 anni, capito? Noi non ci siamo più da un bel po'. Vabbè. Quindi la forza repulsiva rimane la stessa e non ci piove. Questi sono quattro, per esempio, queste qui, in ogni cubetto ci sono quattro galassie, e questo è un insieme di cubetti, ognuno ha quattro galassie, quindi la densità è la stessa. In questo caso, quindi, l'universo continua a espandersi per sempre, ma sempre più galassie oltrepassano le colonne d'Ercole dell'orizzonte, se volete, cioè arrivano alla velocità della luce, diventano inosservabili e quindi noi abbiamo sempre meno galassie da guardare. Soltanto quelle proprio vicine vicine a noi, legate a noi dalla gravità, se ci sono ancora. Seconda soluzione, seconda roba il volume aumenta, ma la densità diminuisce. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutta questa forza di repulsione dovuta all'energia oscura diminuisce anche lei. Ad un certo punto diventa, no, più più trascurabile della espansione normale che c'era anche prima, no? Quindi che cosa succede? Succede che magari, dipendendo dalla massa e dalla densità della gravità normale, non della materia oscura, di quella normale, ci sarebbe una residua possibilità, in questo caso, supponiamo che l'energia oscura non sia finita, no? Di frenare l'universo e magari fermarlo. E quindi c'è la possibilità residua, molto insomma improbabile, però c'è, no? Di avere un universo che torna indietro, cioè comincia a diventare sempre più piccolo, sempre più piccolo. C'è la possibilità di vedere il film al contrario. E che cosa succede in questo caso? Succede che tutte le galassie tornano ad essere in un punto e una volta si diceva Big Crunch, che è il grande scontro tra tutte le galassie, no? La temperatura diventa parossistica, miliardi di gradi e così via. Però è una fine pirotecnica, meglio di prima, o no? No? Adesso invece abbiamo la fine, questa è tosta. Abbiamo che la densità di energia oscura, invece di stare costante, invece di diminuire, aumenta. Quindi tra me e voi, tra 10 miliardi di anni, non c'è la stessa energia oscura, ce n'è di più. Cosa vuol dire? Vuol dire che se prima una galassia era tenuta insieme dalla forza di gravità, perché l'energia oscura dentro il volume di una galassia era relativamente poca, in questo caso la densità aumenta e quindi l'energia oscura aumenta anche lei. E quindi tra i due lati estremi della galassia la densità di energia oscura fa sì che la forza repulsiva sia grande, più grande dell'energia, no, della gravità normale, e quindi le galassie si sfaldano. Prima magari si sfaldano i gruppi di galassie e così via, ma poi anche le galassie. Ma poi è questione di tempo, no? Perché anche il sistema solare, visto che l'energia aumenta sempre, repulsiva, arriverà un momento in cui il sistema solare si sfalda. E poi anche i pianeti si sfaldano, no? Non sono più tenuti insieme dalla forza di gravità o dalla forza elettrostatica. La forza dell'energia oscura diventa più grande e quindi spinge via a pezzetti tutto il pianeta. Ma poi andiamo su. Anche noi possiamo essere sfaldati, no? Cioè in questa stanza saremmo tutti soggetti a espanderci, cioè ad andare in giro, no? Senza più legami. La gravità non c'è più. E poi anche al nostro interno, del nostro corpo, no? L'energia oscura tra la testa e i piedi diventa più grande, la forza attrattiva e elettromagnetica, e quindi ci divide in due. E poi anche la testa, e poi anche le molecole, e poi anche le cellule. Tutto si sfalda. Quindi, poi i nostri stessi corpi, tutto si sfalda. Questo è un diagramma serio che dice che tra 22 miliardi di anni abbiamo il Big Rip. Che cos'è il Big Rip? Il Big Rip è il grande squarcio. Perché la domanda che ci si fa è: ma l'energia oscura sarà così grande da strappare lo spazio stesso? Vedete, no? Che 3 mesi prima dell'evento finale c'è la distruzione del sistema solare, 30 minuti prima c'è la distruzione della Terra, 10 alla meno 19 secondi prima del Big Rip c'è la distruzione degli atomi, no? Quindi tutto si sfalda e si finisce con un buco nello spazio. Spazio non c'è più. Che a me quello che ricorda è sono i quadri di Lucio Fontana, che, no? I squarci nella tela di Lucio Fontana. Questa è una fine terribile, catastrofica, e speriamo che non. Speriamo. Cioè, non è che andiamo nel Big Crunch a 10 a miliardi e miliardi di gradi, sia molto meglio, però almeno facciamo un fuoco d'artificio. Qui no. E questo è tutto.